Andiamo a parlare adesso di sorveglianza, andiamo a parlare dell'AI Act, perché dopo mesi, con una copertura mediatica tra l'altro infinitamente inferiore rispetto al dibattito sullo sforamento del debito, sul cosiddetto patto di stabilità e via dicendo, l'Unione Europea, nello specifico adesso l'ultima fase ha riguardato il trilogo, il dialogo tra Consiglio Europeo, Parlamento e Commissione Europea, ha approvato pochi giorni fa l'AI Act, ovvero la cornice normativa sugli sviluppi e sulle applicazioni delle intelligenze artificiali in Europa. Dopo mesi e mesi di stesure di bozze, di approvazioni di bozze condivise, ma soprattutto di lobbying dei grandi e diversificati settori delle industrie tecnologiche, dalle piattaforme web che offrono contenuti in cambio di profilazione degli utenti e condizionamento degli utenti, per esempio Spotify e YouTube per intenderci, che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per appunto il condizionamento delle scelte, alle case discografiche, alle aziende di copywriting che per altri interessi invece sono preoccupati rispetto all'elaborazione, all'assunzione di dati, di profili melodici e via dicendo delle musiche che loro proteggono con i diritti di autore date in pasto alle intelligenze artificiali per produrre nuove musiche, nuovi brani, fino invece alle big tech che investono sulle intelligenze artificiali generative stile ChatGPT. E non di meno le pressioni, sempre in questo caso politiche, non di lobbying, operate dagli stati e dalle diverse espressioni più o meno securitarie per arrivare a una normazione delle intelligenze artificiali applicate alla sorveglianza, e in questo caso è emerso come Italia, Ungheria e Francia abbiano costituito un asse assolutamente in linea nel portare avanti i progetti di sorveglianza di massa. Tra l'altro, rispetto invece al discorso dei diritti di autore e via dicendo, pochi giorni fa Björn Ulvaeus, chitarrista degli ABBA, ha dichiarato come serva più trasparenza da parte degli operatori che utilizzano intelligenze artificiali, immagino non tanto preoccupato dai sistemi di sorveglianza di massa quanto dalla possibilità che vengano generate canzoni dando in pasto i brani degli ABBA o semplicemente che ne estraggano profili melodici, timbrici, via dicendo, quindi più che altro appunto la questione dei diritti d'autore. Ma al di là della parentesi sul lobbying e il potere di lobbying, di contro-lobbying della pop disco music, tra le forze lobbistiche non abbiamo citato il settore bellico. Come mai? Perché la sua posizione è più sottile e molto più profonda. Da un lato, nella sua declinazione puramente militare, ammesso che sia possibile, come vedremo anche adesso, scindere militare e civile, nella sua declinazione appunto puramente militare, la lobby delle industrie belliche, il settore bellico, è stato escluso da qualunque regolamentazione, quindi non ha neanche necessità di fare pressione. Dall'altro lato invece, nel suo ambito sorvegliante, nel suo ambito cosiddetto civile, e quindi parliamo di war on migrants, di frontiere tecnologiche, controllo biometrico, eccetera, e sono molto spesso appunto le stesse aziende che producono e ricercano sistemi d'arma basati su intelligenze artificiali, qualche intoppo, qualche limitazione e quindi di conseguenza qualche necessità di pressione da parte del settore bellico-sorvegliante si sono riscontrate. Insomma, la questione è veramente enorme, riguarda concretamente l'AI Act, il primo quadro normativo vincolante a livello globale sulle intelligenze artificiali, riguarda quelle norme che stabiliscono cosa i governi e le aziende che operano in Europa dovranno rispettare, e copre tantissimi settori, da quelli diciamo, di tecnologie di consumo a quelli sanitari, a quelli repressivi. Torneremo a parlarne di sicuro con una certa continuità, ma intanto vi proporrei la lettura di una prima analisi prodotta da EDRI, European Digital Rights, un gruppo che insieme ad altri si occupa delle campagne contro la sorveglianza biometrica di massa. Vi leggo appunto il comunicato battuto da EDRI subito dopo l'approvazione dell'AI Act. L'8 dicembre 2023, dopo 36 ore di negoziati, i legislatori dell'Unione Europea hanno finalmente raggiunto un accordo sulla legge sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, anche se sono state ottenute alcune tutele dei diritti fondamentali, la legge nel suo complesso non è stata all'altezza del suo potenziale nel mettere le persone e i loro diritti in primo piano. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno mediato un compromesso ad alto livello sulle principali regole per l'intelligenza artificiale in Europa. Tuttavia, mentre i negoziatori dell'Unione europea celebrano la conclusione di una delle legislazioni digitali più controverse della storia dell'UE, il diavolo si nasconde nei dettagli. La misura in cui la legge sull'intelligenza artificiale protegge le persone in Europa dai peggiori eccessi di sorveglianza, discriminazione e danni derivanti dall'intelligenza artificiale richiederà una valutazione più approfondita delle bozze tecniche che emergeranno nelle prossime settimane. Finora sappiamo che l'accordo include il divieto del riconoscimento facciale pubblico dal vivo, in tempo reale quindi, ma con diverse eccezioni. Ad esempio, per la ricerca di determinate vittime o di sospetti e per la prevenzione di attacchi terroristici, quindi una soglia abbastanza elastica, diciamo, ed estensibile di che cosa sia consentito. Sebbene queste condizioni siano più restrittive di quelle per cui alcuni stati membri dell'UE avevano spinto, gli stati membri sono quello che potremmo definire il gruppo No Limits, Francia, Italia, Ungheria. Ecco, queste blande, diciamo, limitazioni creano un percorso per poter utilizzare questi sistemi in modi pericolosi, discriminatori e di sorveglianza di massa, visto appunto i criteri di necessità che consentono comunque l'utilizzo e il riconoscimento facciale dal vivo in tempo reale. C'è poi una limitazione, è stata adottata una limitazione del riconoscimento facciale pubblico successivo, quindi indifferita, retrospettivo, la possibilità per intenderci di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale su filmati non in tempo reale, filmati di spazi pubblici ma non in tempo reale. Solo per la ricerca di sospettati di cosiddetti reati gravi, sebbene la soglia per ciò che determina la gravità di un reato sia attualmente indeterminata. E poi ancora un divieto parziale della polizia predittiva, dei cosiddetti sistemi di polizia predittiva, comprese le previsioni sulla probabilità di commettere un reato sulla base di tratti o caratteristiche della personalità, ma non della maggior parte dei sistemi di polizia predittiva. Quindi, per esempio, sono stati esclusi, proibiti, almeno in questa fase, i sistemi basati su punteggio individuale, esempio rischio di recidività, eccetera, i sistemi quindi di polizia predittiva calibrati sul singolo individuo, ma non sulle ricorrenze, sui settori urbani, sui quartieri, cosiddetto hotspotting e via dicendo. È stato poi approvato un divieto totale dei sistemi di riconoscimento delle emozioni, ma solo nei luoghi di lavoro e negli ambienti scolastici. Certo, un passaggio sicuramente significativo, il divieto dei sistemi di riconoscimento emotivo nei luoghi di lavoro e negli ambienti educativi è un passaggio fondamentale che introduce per esempio il divieto di riconoscimento emotivo nelle piattaforme di didattica a distanza, nelle aule, nei luoghi di lavoro, e non è una questione da poco, viste le tendenze e visto che il riconoscimento emotivo, che può sembrare qualcosa di distante, in realtà un settore in cui le proiezioni di mercato lo vedono superare addirittura il riconoscimento facciale, questo però, commenta ancora EDRI, questa valutazione questo divieto dell'utilizzo nei luoghi di lavoro e degli ambienti educativi omette illogicamente gli usi più dannosi di tutti, ovvero il riconoscimento emotivo nei contesti di polizia, alle frontiere, nei contesti appunto che concernono la migrazione, e quindi sostanzialmente si lascia spazio alle cosiddette enhanced interrogations, ovvero i contesti di interrogatorio aumentato con il riconoscimento delle emozioni tramite la micromotilità dei muscoli del volto, lo sguardo e via dicendo. E questo è un pezzo veramente grave. C'è poi un presunto divieto dei sistemi di categorizzazione biometrica. Edri commenta, anche se non è ancora chiaro se questo divieto sarà significativo o meno, secondo me personalmente e modestamente è molto significativo, perché i sistemi di categorizzazione biometrica riguardano la classificazione, riguardano la tassonomia delle persone riprese, attribuendovi genere, età, etnia, credo religioso, in base al bestiario, agli oggetti, eccetera. Insomma, è un campo carico di potenzialità sia in ambito commerciale, per definire per esempio all'interno di un supermercato la persona che si avvicina a un prodotto che età abbia, che tipo di inclinazioni possa avere deducendole dalla sua apparenza, ma ovviamente anche in ambito sorvegliante, perché per esempio c'è tutto il object recognition che utilizza la categorizzazione biometrica per identificare una serie di individui presenti in un luogo, non attribuendovi un'identità, ma questo insieme di caratteristiche, appunto età, religione, etnia, genere, via dicendo. Garanzie limitate basate sui diritti, tra cui l'assenza di una valutazione obbligatoria dell'impatto sui diritti fondamentali e un adeguato livello di trasparenza pubblica su quali sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio siano utilizzati in Europa, e infine lacune molto ampie nel livello generale di protezione, inclusa un'ampia discrezionalità per gli sviluppatori di intelligenza artificiale di decidere che i loro sistemi non siano ad alto rischio, quindi una autovalutazione da parte delle aziende, e anche varie esenzioni dalle regole per quanto riguarda le forze dell'ordine, le autorità migratorie, le autorità di sicurezza nazionale rispetto ad applicazioni di intelligenza artificiale definite ad alto rischio. Conclude Edri in questo suo comunicato successivo all'approvazione dell'AI Act europeo, dicendo: è difficile essere entusiasti di una legge che per la prima volta nell'Unione Europea ha adottato misure per legalizzare di fatto il riconoscimento facciale pubblico dal vivo in tutto il blocco. Sebbene il Parlamento abbia lottato duramente per limitare i danni, il pacchetto complessivo sulla sorveglianza biometrica e sulla profilazione è, nella migliore delle ipotesi, tiepido. La nostra lotta contro la sorveglianza di massa biometrica è destinata a continuare. Un ringraziamento ovviamente a European Digital Rights, a Edri, alle campagne Reclaim Your Face, The Good Lobbying e via dicendo. Torneremo ad approfondire la stesura definitiva recentemente approvata, che riguarda appunto questo AI Act europeo. Aggiungo solo, visto che mi pare che sia emerso da questo resoconto il fatto che sono stati vietati i sistemi di riconoscimento facciale che operano il cosiddetto scraping, e questo è un dato importante da sottolineare: il divieto dei sistemi di riconoscimento facciale che rastrellano dalla rete milioni di immagini per alimentare i loro dataset biometrici, come Clearview AI per intenderci, questo prodotto di riconoscimento facciale che ha costituito il suo database, il suo dataset, rubando di fatto immagini da tutti i profili social di milioni se non miliardi di utenti. Diciamo che quanto è stato approvato, e per esempio tutta la concessione al riconoscimento facciale in tempo reale, oltre a diversi altri elementi di riconoscimento facciale indifferita, di possibilità per questioni di ordine pubblico, per questioni diciamo di repressione e di diciamo approccio securitario militare alle frontiere e alle migrazioni, di utilizzare determinati strumenti. Mi sembra si possa parlare in qualche modo di questo processo di israelificazione delle società anche europee, per cui di fronte a determinati fenomeni non si sceglie di agire cercando di affrontarne le cause, ma semplicemente di operare soluzioni tecnologiche promuovendo un senso di sicurezza assolutamente in qualche modo vano e legato alla presenza di un'infrastruttura sorvegliante onnipresente. Da citare ci sono anche i programmi Horizon, perché da diversi anni, e lo stiamo raccontando con una certa frequenza, l'Unione Europea finanzia attraverso il suo programma di investimenti Horizon, Horizon 2020, Horizon EU, una serie di progetti la cui sperimentazione e ricerca prosegue. Qui a Torino, per esempio, poche settimane fa è stata svolta al Parco Dora la sperimentazione del programma Uprise. Uprise, un programma al quale la città di Torino partecipa come partner ed è finanziato appunto dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie per la sicurezza e la protezione dei grandi eventi. Di cosa si tratta? Questa esercitazione al Parco Dora simulava un attacco terroristico con veicoli che cercavano di investire le persone e via dicendo, durante un festival come fosse per esempio il K Future Festival o robe simili. Si tratta sostanzialmente, per quanto riguarda appunto il programma Uprise, di un sistema di integrazione tra fonti di diverso genere, web, dark web, e quindi questo è il settore online, che viene integrato con quelli che potremmo definire i dati provenienti dagli organi di senso digitali, ovvero i sensori presenti nella città smartificata, le videocamere, i sensori audio, i varchi per i veicoli, le telecamere del traffico, eccetera. E questo appunto è la dimensione locale, più elementi cognitivi, quindi la valutazione di condotte fuori norma messe in atto da umani o da veicoli, e tutto questo promuove poi, costituisce la insieme di segnalazioni integrate da inviare alle forze dell'ordine e alle cabine di sicurezza. Insomma, una sorta di onnivisione che spazia dalle fonti online alla videocamera del Parco Dora, ai varchi del traffico e via dicendo, e che costituisce degli alert per le forze dell'ordine. Tra i vari partner del programma Uprise troviamo due soggetti importanti di cui è significativo sottolineare il coinvolgimento. Il primo è Engineering S.p.A., multinazionale italiana della sorveglianza integrata e soprattutto della smartificazione delle città, quindi impegnata sia nell'infrastrutturazione dei sensori, degli organi di senso della Smart City, sia dell'integrazione con le fonti online, visto che anche di questo si occupa Engineering S.p.A., del cosiddetto digital twin, del gemello digitale delle città, in cui ogni dato viene tradotto, viene raccolto e tradotto in dati informatici, ogni fenomeno viene tradotto in dati informatici per costituire questo gemello digitale della città anche a scopi predittivi. E poi l'altro soggetto, oltre Engineering S.p.A., è l'immancabile presenza del principale vettore trasformativo in termini di sorveglianza tecnologica del territorio torinese, ovvero i vigili urbani, la polizia locale di Torino. Come si diceva, Engineering S.p.A. è il principale partecipante al progetto Uprise, al programma Uprise finanziato da Horizon 2020. È il soggetto che ha ricevuto più soldi dai fondi Horizon, oltre 700.000 euro. Ma è interessante anche il ruolo di un'altra azienda italiana, la Hitech, A-I-T-E-K S.p.A., anche questa impegnata in progetti di smart city, per esempio attraverso la gestione intelligente del traffico e via dicendo. Hitech SPA, che si occupa di algoritmi per il riconoscimento di immagini, per la tracciatura degli spostamenti e via dicendo. Ecco, da un lato, riagganciandoci a quanto stabilito dal recente appunto AI Act europeo, dalla legge sull'intelligenza artificiale europea, per grandi eventi e prevenzione del terrorismo si potrebbe tranquillamente anche attivare la funzione di riconoscimento facciale in tempo reale. E questo è un dato significativo, perché è proprio uno di quei tipi di contesto in cui la sorveglianza di massa biometrica può essere attivata, ma soprattutto si osserva il ruolo concreto dello sviluppo del progetto Smart City e delle aziende che la plasmano, che la progettano, all'interno della costruzione della quotidianità sorvegliante che dobbiamo abitare. Comunque, al di là del concetto di israelificazione della società, pensiamo in generale alle nuove normalità a cui ci hanno abituato e alle catastrofi che nascondono. Insomma, se questa civiltà continua a produrre condizioni di minaccia invece di cercare di risolverle, promuove come soluzione la sovrapposizione di un apparato sorvegliante onnipresente, che tipo di normalità stiamo creando? Pensiamo appunto che siamo diventati una civiltà per la cui sopravvivenza, quantomeno così ci viene detto, quella degli anziani e delle persone fragili, dovremmo sostanzialmente somministrare loro almeno una volta l'anno un vaccino. Questo è il tipo di normalità che abbiamo costituito. Negli ultimi mesi sono circolati almeno altri due alert di zoonosi, di cui l'ultimo, se non sbaglio, nel Regno Unito, con il primo passaggio dell'influenza suina all'umano. Siamo in una civiltà che negli ultimi 50-60 anni ha stravolto l'interazione con gli animali non umani, anche solo in ambito zootecnico, sviluppando un fenomeno che non era mai esistito nei millenni precedenti, ovvero gli allevamenti intensivi, un indotto economico assolutamente intoccabile, decisamente invisibile, nel senso che, per esempio, ultimamente il dibattito politico è stato in parte abitato dal contrasto alla cosiddetta carne coltivata in vitro. Il modello italiano della sana zootecnia italiana contrapposto alla carne coltivata in vitro, e non bisogna anche in questo contesto citare mai l'esistenza di allevamenti intensivi, che sono la base della zootecnia italiana, come se Rovagnati avesse milioni di ettari di boschetti in cui le creature che macella sono felicemente zoppettanti, come se Amadori avesse un circuito di aiuole piene di fiori. Ecco, questo giusto per identificare quanto le tecnologie di gestione delle crisi, che siano sorveglianti, che siano biometriche, che siano medicali, biomedicali, servono a rendere perenni le emergenze e non certo a sottoporle a giudizio, a sottoporre a giudizio i fenomeni generati da questo modello di civiltà.